Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda.
Buona domenica!
Salve Carla, come va?
È abbastanza bene, le solite cose. Comunque siamo...
Abbiamo qualcuno qua con noi oggi, vedo.
Chi?
Ma, non so.
Uè, ma io già ti conosco a
no,
te.
No, veramente.
Noi oggi abbiamo il gran privilegio di avere con noi...
No, la nostra simpaticissima amica Elena Bollino.
Ciao Elena!
Ciao.
Che ci viene a spiegare un sacco di cose di cui io e Antonella non capiamo niente.
Parla per te.
Ah, scusatemi, io veramente di la verità non so.
Vabbè, più che spiegare, io sono venuta a dare un pochino di informazioni che potrebbero essere utili ai nostri ascoltatori.
Scusa per, se ti interrompo un momento, Elena, forse per, è meglio presentare Elena in caso ci sono persone che non sanno chi sia.
Assolutamente.
Scusaci. Elena.
Allora, io mi chiamo Elena Bollino e sono un Licensed Immigration Advisor in Nuova Zelanda, cioè
traduci
mi occupo
in italiano,
di consulenza sulle leggi sull'immigrazione, quindi tutti coloro che vogliono venire in Nuova Zelanda e hanno qualche domanda oppure richiedono assistenza con i visti, eccomi qua.
Voilà. Ma lo parli bene l'italiano, eh?
Ho praticato tanto.
Sì, oggi è uno di quei...
dalla nascita.
Oggi è uno di quei giorni.
Sai. Quello non me l'aspettavo. Una delle solite perle di
si chiamano perle di wisdom.
Di wisdom mi esci fuori con parli bene l'italiano. C'è stato un momento quando hai detto
è tanto per alleggerire la domenica,
perché poi, giustamente consulenza all'immigrazione è un po' pesante,
quello che stavo facendo un po'. Consulenza, ma come lo parli bene l'italiano? Vabbè, comunque
perché siccome abbiamo avuto Elena qui con noi già un paio di volte, perché sempre ci porta delle informazioni molto importanti ed è sempre una gran gioia averla qui con noi.
Grazie,
e allora abbiamo colto l'occasione dell'offerta, noi siamo sempre qui aperti all'offerta di parlare con lei su questioni dell'immigrazione, perché Elena dovrebbe fare un seminario.
Sì, allora la mia decisione di fare un seminario è dovuta al fatto che ricevo sempre le stesse domande dalle persone. Mi arrivano domande del tempo del tipo secondo te posso fare richiesta di residenza skilled migrant? Secondo te ho i punti, ho abbastanza punti? Secondo te la mia qualifica potrebbe avere punti, eccetera eccetera? E cosa succede? Molto spesso capita che siccome non mi fanno domande di carattere generale, io devo necessariamente invitarli per una prima consultazione che comunque ha un costo. E allora poi si arriva, qualche volta sì e qualche volta no, alla conclusione che la persona in realtà i punti non ce le ha, però intanto è già stata o stato con me per un'ora e abbiamo parlato per raggiungere la conclusione che questa persona non è idoneo, è idonea. Allora ho pensato, conviene fare una presentazione che ovviamente ha un costo perché copre le spese dell'affitto della location di $15 a testa, in cui io faccio do informazioni generali ovviamente su come vengono calcolati i punti, il minimo di punti richiesto, a chi rivolgersi per far riconoscere le qualifiche che non sono neozelandesi e qual è il processo di richiesta del visto, cioè dall'inizio fino alla fine. E questo ovviamente già potrebbe dare alle persone che vengono un'idea se effettivamente sono a un punto tale che possono avere abbastanza punti oppure devono fare qualcosa, e ovviamente con la mia presentazione avranno già un'idea cosa fare
invece di spendere
la prima consultazione. Quindi è una cosa che ho fatto per poter aiutare le persone a avere un'idea prima di fare la prima consultazione. E poi ovviamente coloro che parteciperanno al seminario avranno uno sconto di $30 sulla prima consultazione, quindi se poi dopo vogliono effettivamente, credono di avere abbastanza punti e vogliono effettivamente incontrarmi per un'ora, hanno un prezzo scontato. Quindi è comunque un investimento, l'ho fatto principalmente perché ho pensato fosse meglio dare la stessa informazione a tutti, dare l'opportunità, perché poi alla fine del seminario c'è la possibilità di fare domande. Quindi magari se qualcuno ha la stessa domanda
le fa insieme,
infatti.
E poi diciamoci la verità, la stessa domanda ogni giorno è difficile a ripeterla perché è così generale, vero?
È generale, però poi non mi piace sempre dire ci dobbiamo incontrare prima della consultazione, perché ovviamente valutare la documentazione è una cosa che comunque il mio lavoro è questo. Se io ho una domanda di carattere generale, l'ho sempre detto, basta che sia precisa, non tipo come faceva Totò, per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare, perché là a quel punto
io non so. Non è solo Totò, diciamoci la verità, noi italiani siamo un po' così, perché noi facciamo sì, cioè, però non diciamo sempre sì o no. Gli anglosassoni sono un po' più diretti.
Sì, nel senso che se una persona mi fa una domanda di carattere generale che è una domanda chiara, avrà una risposta chiara. Se mi fa una domanda insomma generica, ma molto generica, ovviamente avrà una risposta generica. E quindi questa la posso anche dare gratuitamente. Però quando si tratta di valutare caso per caso, ovviamente questo porta a me a fare un lavoro, a investire un certo periodo di tempo nel mio lavoro. Per esempio, se io dovevo dire a una persona che ha abbastanza punti, devo vedere l'età, devo vedere la qualifica, devo vedere tutte queste cose qua. Poi dopo non solo facciamo la prima consultazione, io mando un riassunto di tutto quello che abbiamo parlato in un'ora. E quindi questo già
ci vuole di tempo, come vuole, no?
Quindi è ovvio che c'è una differenza fra avere una risposta di carattere generale e avere una risposta più ad hoc per il caso specifico. In questo seminario io do comunque delle informazioni che sono di carattere generale, però sono più indicative, nel senso che non è che dico questi sono i punti, così si calcolano, questi sono i punti, questo ci vuole. Do anche informazioni su come l'Immigration New Zealand arriva a determinare una persona se ha i punti o meno, come calcola le esperienze lavorative rilevanti all'occupazione. Sono tante le cose che non verrebbero coperte nella mia risposta di carattere generale.
E poi c'è anche il fatto che tu quando leggi una cosa così su un website è molto diverso da sentirlo a voce da una persona, perché c'hai il tono, c'hai tutte le i nostri movimenti, eccetera, i nostri gesti. Sentirlo da una persona è molto più chiaro. Quando tu stai lì da solo, a volte fai questo, non so neanche come si dice in italiano, quando leggi fai lo skimming e perdi un sacco di cose.
Sì, ma poi anche uno c'ha certe idee in testa.
Esatto.
E legge, poi si fa delle
si fa dei fiori completamente
diversi. Invece parlare con qualcuno direttamente, sì, uno può dire guarda, questo non è generale, è molto più specifico, meglio che organizziamo.
A me è stato detto molto, perché io ovviamente nella prima consultazione non controllo la documentazione specifica, perché quello lo faccio per chi diventa mio cliente. Però in base alle informazioni che mi vengono date, tipo ho un master, ho 5 anni di esperienza lavorativa, io non vedo niente di tutto questo, però in base a loro, quello che mi dicono, io so, ok, se hai un master potrebbe essere livello 9, se hai 5 anni di esperienza lavorativa potrebbero essere 20 punti, eccetera, eccetera. E questo è quello che faccio durante il seminario, quindi sarà praticamente una prima consultazione aperta a più persone. È ovvio che per esempio se ci sono situazioni nelle quali c'è da spiegare di più, tipo le esperienze lavorative rilevanti, darò molte più informazioni su come vengono calcolate, che cosa c'è bisogno per farle riconoscere, eccetera, eccetera. Quindi sono informazioni che poi uno porta a casa e poi dice ok, ce l'ho, non ce l'ho, mi conviene farmele dare, forse avrei bisogno di qualche anno in più. Uno si fa un'idea,
un calcolo
di dove si trova nel percorso,
invece di anche parlare con persone che non hanno l'esperienza, non hanno le qualifiche,
e poi che parlano in italiano, diciamoci la verità,
ma anche consultando gente su siti, sui social, sì, creano un sacco di problemi.
Infatti anche su questo punto vorrei dire una cosa, è che io mi rendo conto che alcune persone lo fanno in buona fede perché vogliono genuinamente aiutare le persone, però dare informazioni particolari a una persona senza avere la competenza, basandosi su esperienze personali che magari ci sono state qualche anno prima, non è molto buono, perché le leggi sulle immigrazioni cambiano sempre. Quello che può essere valido un certo periodo del tempo non potrebbe anche non essere più valido
un anno dopo,
anche 6 mesi dopo. Per cui bisogna molto stare attenti a questo, anche perché dal punto di vista della persona che dà il consiglio è un rischio, perché comunque in Nuova Zelanda le persone che danno consulenza e immigrazione devono avere la licenza approvata dall'Immigration Advisors Authority o devono essere esenti. Esenti sono le persone che lavorano per alcune persone che lavorano per governo, gli avvocati, quelli sono esenti. Altre persone possono dare consigli a livello, diciamo, generale, nel senso in cui se capita di vedere qualcosa sul sito internet che comunque è disponibile a livello pubblico, un amico o un'amica può dire: guarda, ho trovato questo link, potrebbe essere utile, perché è disponibile a livello pubblico, pubblicamente, quindi è possibile. Però tutto quello che viene dato secondo me lo puoi fare perché anche io l'ho fatto, non è una cosa molto
saggia,
anche perché poi
creare problemi, infatti.
No, anche perché poi la persona che accetta il consiglio, perché ovviamente uno poi è libero di accettare il consiglio, la persona che accetta il consiglio poi deve spendere soldi e poi si trova, potrebbe eventualmente trovarsi in una situazione dove ha speso questi soldi, perché ovviamente le tasse governative per fare richieste di visto sono quelle che sono, certificati medici, quello che c'è bisogno per il visto, comunque poi si trova a fare tutte queste spese e ritrovarsi in una situazione dove magari un visto non è andato a buon fine. Quindi per le persone che danno consiglio, consiglierei, se avete delle informazioni di carattere generale che sono disponibili pubblicamente sul sito di Immigration New Zealand, lo potete anche inoltrare ai vostri conoscenti, amici, però dire a una persona fai così o fai in questo modo potrebbe non essere il metodo giusto che c'è al momento, quindi sarebbe il caso di attenzione. E per le persone che hanno bisogno di aiuto, andate sul sito dell'Immigration Advisory Authority, cercate un consulente di immigrazione che è più vicino a voi e magari avete una conversazione con loro per avere un'idea più chiara. Se non volete usare il consulente di immigrazione, chiamate Immigration New Zealand, mandate un'email.
Uscite pazzi.
E poi sottolineare questo fatto di andare da un immigration consultant che ha le qualifiche, che è sul sito, perché abbiamo anche parlato di questo un paio di volte, del fatto che ci sono persone che non sono qualificate, che non sono registered neanche, e già nella storia della Nuova Zelanda ci sono stati casi dove le persone
ci sono ancora
in altre comunità, particolarmente nelle comunità delle isole del Pacifico, dove sono poi state finite nei guai, eccetera. Perciò sempre andare da un immigration consultant che è sul sito.
Certo, è ovvio che se non è contento della qualità del lavoro del consulente di immigrazione, può sempre parlare con il consulente di immigrazione e cercare di risolvere il problema, oppure rivolgersi all'immigrazione una base di autorità se questa persona fa qualcosa di disonesto o di non è competente abbastanza, fa un sacco di errori, però almeno c'è una responsabilità da parte della persona che ha la licenza di avere un certo tipo di livello di competenza.
Certo.
Per la persona che dà il consiglio a parte che non è illegale dare consigli specifici e dire ti aiuto io eccetera eccetera,
è come dire c'ho un mal di testa, devi fare questo e questo è il tipo di mal di testa quando non c'hai
le conoscenze mediche, più o meno la stessa cosa. E quindi automaticamente quello che consiglio è consulente immigrazione, non volete andare al consulente immigrazione, rivolgetevi all'Immigration New Zealand, potete mandare un'email, potete chiamarli. Ci sono vari modi per comunque scoprire l'idoneità.
Senti, prima che andiamo oltre, una cosa la voglio sapere: la data Quando è? Quando
il 15 di aprile, lunedì.
15 di aprile, lunedì. E a che ora e dove?
Allora, al Grayling Community Center.
Grayling Community Center.
In Grayling. Sì. E dalle 12.30 alle 14.30. Quindi sarà un'ora e mezza di presentazione. E poi l'ultima mezz'ora più o meno sarà di domande.
Ok, allora io per ripetere bene voglio sapere bene. Elena Bollino, il 15 di aprile dalle 12.30 alle 14.30 a Gray Lynn Community Center, che sta su Richmond Road.
Sì.
Il numero di Richmond Road non lo so.
Mi sembra che è 510. 510.
E ora controllo mentre voi parlate. Comunque è importante di saperlo. E questo però potete spargere la voce, potete dire ai vostri amici che ci sta questo fantastico seminario, e mi sembra una cosa molto valida e importante, perché ci sono tantissimi giovani, anche se non ascoltano Onda Azzurra, quelli che state ascoltando, dategli la voce, diteglielo, perché è importante.
Ed è nello specifico è proprio una presentazione sullo Skill Migrant Resident Visa, cioè tutti quelli che vogliono fare la richiesta di residenza Skill Migrant avranno una presentazione che parlerà di tutti i requisiti richiesti, come vengono calcolati questi requisiti e varie organizzazioni a cui rivolgersi per il riconoscimento della, che sia il riconoscimento della qualifica o quant'altro, e anche il processo, cioè cosa succede dall'inizio fino alla fine della richiesta di residenza. Cioè molte persone mi hanno chiesto: ma si può fare la residenza subito? Come funziona? E questa è anche una cosa che preferisco comunque dire. E poi c'è una piccola presentazione sulla mia compagnia, ma la maggior parte del tempo sarà dedicato a quello. Perché
per chiarificare, è 510 Richmond Road, Gray Lynn. Ripeto, 15 aprile al Gray Lynn Community Center, 510 Richmond Road. Fantastico questa
ed
cosa.
Ovviamente il biglietto è $15. Vi prego di prenotare il biglietto o comunque di pagarlo prima del 14, perché c'è un limite massimo di persone che possono partecipare. Quindi in base al numero di biglietti poi dovrò probabilmente dire no a qualcuno, oppure non lo so, vediamo. Ma il biglietto deve essere acquistato prima del 14, perché devo confermare poi il numero alla location.
Ah, naturalmente. Ok, vediamo di poi noi lo metteremo sul nostro Facebook, in modo che sarà un sharing e potete passarlo avanti. E mi sembra un momento giusto per sentire un po' di musica, perché poi abbiamo una valanga di domande. Io ce n'ho. Curiosa. Infatti stavo lì che facevo: quando gliela chiedo questa domanda? Quando gliela chiedo? Comunque sentiamoci un brano.
Antonella Ruggero, Amore lontanissimo.
Perfetto.
Città
Bella, bella scelta, Antonella, brava.
Non l'ho scelta io, l'ho scelta Elena.
Ah, ah, perfetto, scusa.
Ancora meglio.
Ancora
tu
meglio.
Pensi che io sceglierei una canzone che c'ha il nome Antonella, cioè Antonella,
sì,
Antonella?
Sì, assolutamente. Mi piace sfottere, oggi sto proprio così. Vabbè, senti, voglio chiedere una cosa. Allora, sì, per la compagnia tua, allora, da quello che ho capito funziona così, che una persona che vuole avere un visto oppure vedere di imbarcarsi su questa strada qui, viene da te,
sì,
tu l'ascolti,
sì,
non è che gli dà un'idea chiara, però su per giù gli puoi dire, senti, secondo me vale la pena,
sì,
oppure non vale la pena.
Sì.
Poi una volta che tu gli hai detto questo, gli dici se vuoi imbarcarti, questi sono i costi.
Sì, in realtà è così, proprio così. Cioè, la persona viene, se mi fanno domande di carattere generale non ci sono problemi, le possono mandare, io gli posso dare, però le risposte saranno di carattere generale. Però se vogliono valutare la loro idoneità, loro, io mi baso su quello che mi dicono loro.
Sì.
Cioè, mi dicono 5 anni di esperienze lavorative, che ne so, come chef, per esempio.
Invece ce n'hanno 2 perché c'hanno solo una reference di 2. Mi stanno dicendo
Infatti io lo dico sempre, devono essere documentate, quante di queste sono documentate, e allora mi faccio un'idea. L'offerta di lavoro è un'offerta full time, part time, quanto la paga, quant'è, cioè questo già mi dà una buona idea dell'idoneità a una persona. Quindi io mi baso però su quello che mi viene detto.
E verificare queste cose lo devi fare tu o no?
Allora, quello poi è un fatto di scelta personale loro, perché io nel momento in cui passiamo quest'ora in cui io faccio delle domande, loro mi fanno delle domande e poi parliamo delle varie possibilità in base a quello che mi dicono loro, in base a quello che io sento che la loro idoneità, sì, con le informazioni che mi vengono date, io poi mando un riassunto di quello di cui abbiamo parlato. Loro poi hanno la scelta. Se vogliono imbarcare in questa procedura da soli, lo possono fare, non hanno nessun obbligo nei miei confronti. Se invece però vogliono la mia assistenza, allora dovranno firmare un contratto e decidere di pagare un costo di assistenza. Normalmente cosa succede? Siccome hanno pagato la prima consultazione, il costo di assistenza viene il costo di assistenza viene scontato della cifra che hanno già pagato. Quindi in realtà non perdono niente
fino a quel punto.
Poi ovviamente nel momento in cui decidono di fare il visto con me, è obbligatorio per legge che fare un contratto, perché è una parte del codice di condotta nostro, e devono pagare questa cifra. Le mie tariffe sono abbastanza ragionevoli in confronto a quelle che ci sono in giro. Cerco sempre di facilitare il pagamento facendo un pagamento in stage.
Sì.
Quindi non devo pagare tutto.
Non tutta una botta, cioè
no,
uno lo può fare
piano. Però ovviamente è il lavoro che io devo sostenere, automaticamente se mi dicono di andare avanti è una cosa che comunque bisogna pagare. Però dopo la prima consultazione nessuno ha nessun obbligo a diventare mio cliente, possono benissimo prendere informazioni che hanno ricevuto e farlo da sole.
Quello è anche buono a sapere, cioè.
La cosa secondo me che anche, cioè, che secondo me è più importante avere tutti i documenti pronti in modo che non perdi il tuo tempo e il tempo di altri.
Quello della documentazione secondo me è una delle cose più
gratificanti, però anche più importante.
Infatti è proprio per quello, siccome c'è abbastanza tempo e valutazione e documentazione richiede tempo, e ovviamente questa è una cosa che io faccio solamente per le persone che diventano miei clienti,
certo,
perché sennò sarebbe impossibile per me lavorare se dovessi controllare la documentazione di tutti quanti, anche perché è illegale dare consigli specifici su una richiesta di visto senza avere un contratto.
E mi sembra anche giusto.
Perché
sì,
nel momento in cui una persona va dall'immigration e dice, Immigration New Zealand dice, questa persona è il mio consulente perché mi ha dato i consigli sul visto che io ho messo da solo, e loro dicono dove sta il contratto. Cioè non è legalmente possibile farlo, anche se lo volessi.
Sì.
Non è legalmente possibile. Bisogna, nel momento in cui si decide che il consulente dell'immigrazione diventa e il rappresentante. Mm. C'è un contratto da firmare, ci sono dei moduli che bisogna firmare, da mandare a Migration New Zealand per informarli che io sono, o chiunque sia il consulente di immigrazione, a rappresentarli. Non è una cosa che deve essere documentata, che ovviamente nel momento in cui il consulente di immigrazione si prende la responsabilità di valutare la documentazione per un visto e dire a qualcuno sì, questo va bene, questa è consulenza e consiglio proprio, quindi legalmente la persona è responsabile di averlo dato.
Senti, io so che sarai molto diplomatica perché già ho capito, però mi viene voglia di chiedertelo comunque. Com'è il rapporto tra Immigration New Zealand e i consulenti? Perché un consulente, a parte il fatto che hanno un contratto, hanno un obbligo, eccetera eccetera, mi sembrano un po' i soldati per le persone con cui hanno fatto questo contratto, no? Mi sembra anche che questa persona che si prende questo obbligo lo vuol fare e vuol lottare per questa persona. Per cui, cioè, mi interessa sapere, Immigration New Zealand con i consulenti hanno un rapporto molto fluido oppure è un rapporto un po' più, cioè loro sanno che tu sarai lì con...
Allora, dipende. Allora, in generale è abbastanza buono. Ovviamente ci sono delle difficoltà da entrambe le parti. Ci può tanto essere consulente dell'immigrazione che non è molto preparato, come ci può essere l'immigration New Zealand che manca del personale o comunque si trova in una situazione dove ci sono dei ritardi, eccetera. Si cerca comunque di lavorare per un fine comune, che è quello di fare in modo che il lavoro di entrambi sia fluido, cioè che Immigration New Zealand prenda delle decisioni che siano giuste, perché devono comunque, secondo la legge, agire according to fairness and natural justice, quindi devono considerare tutti i vari argomenti del caso, e poi c'è anche il consulente di immigrazione deve fare in modo di mettere insieme tutta la documentazione necessaria e non perdere tempo eccetera. Quindi si cerca comunque di venirsi incontro, perché poi alla fine entrambi vogliono lavorare bene, non vogliono perdere tempo, non vogliono avere situazioni di complaint, di problemi eccetera. Però ovviamente ci sono poi quei casi in cui dove non è che ci possa fare più di tanto, però il fine è quello.
No, infatti ero messa qua che pensavo tante cose.
Pensavi shut up Carla, no, pensa un'altra domanda.
Non pensavo alla complessità della situazione, situazione in cui due gruppi diversi si possono trovare, tre gruppi si possono, perché c'è il cliente, però c'è il consulente, c'è il rappresentante del governo cioè la maggior parte della gente sono brave persone, però ci sono possono essere persone che possono essere un po' complesse.
E in entrambi i casi, Immigration New Zealand normale è una situazione dove non tollerano nessun tipo di corruzione, quindi sono
buono a sapere.
L'unico problema potrebbe eventualmente il fatto che, siccome si trova in una situazione di continuo cambio e di persone che magari ricevono tantissime richieste di visto e ci sono poche persone che comunque si trovano a gestirle, allora ci sono casi di ritardi, quelle cose, cioè quello.
Sì, però come in Italia no.
Devo dire la verità, non è, infatti non è tanto male, cioè si considera altri paesi, insomma è abbastanza fea, però poi ovviamente bisogna considerare la persona, tanti fattori, se è molto complessa la situazione, ma comunque questa è una cosa sicura, cercano di lavorare con un fine comune, che è quello di cercare di fare un lavoro buono in entrambi i casi.
Bello sentire questa cosa
dentro l'ambito della legge.
Questa è l'unica cosa di cui possiamo sperare, diciamoci la verità, perché questa è l'unica cosa che puoi dire.
Non
speriamo
spero
che
più di
shut up. Allora Senti,
ma voglio... male che non c'è il bottone. Silenzio assoluto.
Senti, prima che ci dobbiamo andare, ripeti tutti i dati in modo che poi possiamo salutarti.
Hai un minuto.
Hai un minuto, sei pronta? Allora, via.
Seminario è sullo residenza Skill Migrant Resident Visa, e il 15 aprile dalle 12.30 alle 14.30 a Grayling Community Center in 510 Richmond Road.
Fantastico. Non vi dimenticate, sei stata fantastica.
Elena, sempre un grandissimo piacere averti qui con noi faccia a faccia, non su Facebook o per telefono, facce facce.
Grazie a voi, okay, veramente.
Okay, un bacio, grazie, grazie. Elena, ciao, grazie. Ciao, ciao. Grazie.